Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella. È lunedì e c'è lo sport come di consueto. Non solo sport, con un ospite ormai fisso qui in studio che è Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
Allora, subito una domanda a te. Siamo un po' in clima di primarie in Italia, no? Ci sono state quelle del Partito Democratico, forse o no ci saranno quelle del PDL. E io l'ultima giornata l'ho vista un po', insomma, come una sorta di primarie del campionato di calcio, perché la Juventus in testa se la deve vedere, insomma, con le altre comprimarie che sono lì a ridosso della prima della classe, il Napoli a 2 punti, l'Inter a 4 e così via, poi c'è la Fiorentina, la Lazio e una Roma che sta diventando sempre più continua e potrebbe dire la sua nelle prossime giornate. Ecco, qual è il tuo giudizio, il tuo commento su quest'ultima giornata?
Incomincia a delinearsi un quadro un po' più completo. Diciamo che le squadre incominciano ad avere il passo, quello che dovrebbe effettivamente essere, per nomi altisonanti di alcune. Stiamo sempre alla solita finestra a guardare, ovviamente, perché ci sono stati comunque dei casi di partite vinte di seguito e poi ricadute. Certo. Incredibili.
Un po' l'Inter ha avuto un andamento del genere, no? È
molto
partita altamente. Male, poi è andata molto bene, poi è rincappata di nuovo in qualche passo falso.
Esatto, la cosa positiva in tutto questo campionato è che magari, ecco, nella giornata di ieri è tutto stato abbastanza tranquillo dal punto di vista
sì, dei pronostici e dei risultati. E volevo coinvolgere, ecco, il nostro primo ospite dalla redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora, sei un po' d'accordo con quanto diceva Antonio Menenti, insomma, una giornata, l'ultima del campionato di calcio, che ha delineato, insomma, le squadre che dovranno vedersela, insomma, per il titolo finale, anche se mi sembra che la Juventus abbia sempre qualcosa in più, se non altro a livello di convinzione.
Ma la Juventus è sicuramente la squadra più completa e lo dimostra il fatto che non ha nemmeno subito il trauma preventivato dell'assenza di Antonio Conte, che tra l'altro rientrerà domenica prossima a Palermo. Stando alle statistiche, addirittura il duo dei vice, Carrera e Alessio, hanno ottenuto qualche punticino in più rispetto all'anno scorso. La squadra ha segnato anche di più, anche se ci sono state le due sconfitte, ma considerate che l'anno scorso a questo punto la Juve aveva vinto 9 partite e quest'anno ne ha vinte già 11, quindi questo dimostra che è una squadra assolutamente quasi invincibile in Italia e che adesso deve invece cercare il passo per gli ottavi a Donetsk mercoledì sera. Le altre, secondo me, purtroppo, come dicevi prima, potrebbero fare più volte le primarie e trovarsi sconfitte.
Ecco, senti, è una classifica comunque corta questa di quest'anno, nonostante, ecco, la Juventus, come tu hai detto, vanti ben 11 successi a fronte di 2 pareggi e 2 sconfitte. Però una classifica così corta non si vedeva da diversi campionati.
È un campionato molto livellato, qualcuno dice anche che è sempre un campionato di una qualità tecnica inferiore. Io non sono d'accordo, anche se in effetti c'è un dato che si segnala sia in Serie A che in Serie B, si segna molto di più. Questo a testimonianza che abbiamo una buona squadra di attaccanti, ma forse iniziano a mancare un po' le difese e quindi anche i ricambi difensivi. In Serie A un unico difensore degno di nota che sta crescendo è forse De Sciglio del Milan, ma per il resto, insomma, siamo fermi al blocco bianconero che funziona molto bene nella Juventus di Conte e abbastanza bene.
Antonio Menenti, è una classifica corta, dicevamo, che potrebbe consentire il reinserimento nelle zone alte di Roma e Milan, che sono state inizialmente le grandi delusioni di questa stagione.
Ma come dicevo prima, il rendimento altalenante della maggior parte delle squadre permette sicuramente il reinserimento di molti. Il problema è che queste squadre stesse, sia Roma che Milan, nelle ultime 2 o 3 giornate hanno trovato sì una compattezza e i risultati, ma da qui a dire che abbiamo trovato poi la linea del gioco e l'effettivo assetto definitivo è una cosa abbastanza ardua. Per quanto mi riguarda, poi Massimiliano mi potrebbe dare conferma, questa nuova, come diceva giusto appunto lui, questa nuova, diciamo così, tesi dell'attaccare e segnarne uno in più degli altri, togliendo la Juventus che ha fatto un blocco difensivo secondo me molto accorto, molto, sta pagando poco proprio in Italia per il fatto che non crescono più i nostri talenti.
Massimiliano, è un po' la tesi zemaniana questa, no? Ne facciamo
sì,
uno in
diciamo,
più?
Diciamo che la colpa è sempre di Zeman. Gira che si ritira. Beh, io sono contento perché secondo me ne sta guadagnando lo spettacolo, nonostante gli spalti che ne dicono dalla Lega, la FIGC, insisto su questo, se fate caso sono abbastanza vuoti, non c'è mai il pienone e questo è abbastanza triste.
Antonio, doveva dirti qualcosa invece a proposito di Zeman?
No, no, allora Massimiliano, forse ha ragione Zico, visto le diatribe dei giorni scorsi.
Che abbiamo rovinato il calcio.
Sì, perché siamo troppo difensivisti.
No, io invece sono pro Zeman e sono anche però per una difesa un po' più accorta, come dicevi tu, quella che ha trovato Conte nella Juve, dove tra l'altro ha rilanciato un giocatore secondo me monumentale in questo momento, che è Barzagli, che qualcuno pensava fosse un giocatore diciamo di seconda fascia fino a 2 anni fa, fino a quando appunto non è stato valorizzato al meglio da Conte. Secondo me, ecco, lo spettacolo che sta guadagnando, al tempo stesso credo che ci sia veramente la nostra scuola difensiva, che viene di Gazzico, è sempre stata una delle più forti al mondo, se non la più forte del mondo, forse andrebbe ricostruita partendo appunto dalla ricerca di giocatori di talento come un De Sciglio o magari anche un De Sceglie un pochino più sicuro.
Massimiliano Castellani, prima di salutarci, come sempre tu sei anche impegnato sul fronte della carta stampata, chiaramente ai tuoi impegni. Senti, quest'ultima giornata non ha mancato di mostrarci, come spesso accade, forse non troppo spesso, dei casi umani in chiave positiva. Mi riferisco, ecco, alla partita Fiorentina-Sampdoria.
C'è questo caso Kistic, che è un ragazzo del 90, tra l'altro, che ha fatto tutte le trafile nelle giovanili, anche la Sampdoria giocava nella primavera.
Giocatore doriano, sì.
Sì, un giocatore serbo, il quale appunto un paio di stagioni fa era incappato in questa bruttissima vicenda, di diagnosticato un linfonodo, e sembrava, i medici gli avevano detto addirittura che aveva 48 ore di vita, quindi siamo di fronte a un, possiamo usare la parola, un piccolo miracolo chiaramente, no? Diciamo che un ragazzo che non solo è guarito ma è tornato anche a giocare, e per sfortuna della Fiorentina di Montella è stato anche grande protagonista del pareggio del Franchi di domenica sera.
E questo insomma ci fa felici per lui e per lo sport in genere, perché forse sono queste, psicologicamente lo sport spesso, abbiamo visto tanti esempi, ti dà la forza di uscire da certe situazioni.
Assolutamente, tra l'altro ci tenevo a segnalarti in chiusura, Giancarlo, che in Italia c'è una squadra di calcio che è stata fondata da un ragazzo che ha tuttora problemi legati ai linfonodi tumorali, e si chiama Flavio Falsetti, ha fondato una squadra che si chiama Alife, dove giocano anche ex giocatori che sono stati malati, non so, vecchie glorie come Ciocci, Sullo, capitano ex Messina, tantissimi ragazzi professionisti che attraverso appunto le partite benefiche di questa squadra Alife portano i fondi per la ricerca sulle malattie e sui tumori.
Bene, grazie Massimiliano Castellani anche di questa segnalazione, che non mancheremo casomai di seguire e di indagare nelle prossime puntate di Non Solo Sport. Buon lavoro a te, noi ti salutiamo Massimiliano Castellani di Avvenire. Esce Massimiliano ed entra Don Leonardo Biancalani, responsabile della nazionale sacerdoti di calcio. Don Leonardo, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, io volevo coinvolgerla perché intanto ci stiamo collegando con il Centro Sportivo Italiano, con il presidente Massimo Achini, perché non so se lei ha avuto modo di ascoltare finora la trasmissione. Antonio Menenti diceva c'è una penuria di campioni nostrani, no? In questo campionato sempre di più.
Nella fase difensiva,
ma io direi anche forse anche più in là, no? Anche negli altri settori delle squadre. E forse bisogna cominciare proprio da giovani, da giovanissimi, a coltivare i talenti. L'oratorio è una delle zone dedicate per eccellenza a iniziare i giovani al calcio, no? La sua esperienza di sacerdote qual è?
È questa, quella che diceva lei in precedenza. Dall'oratorio vengono fuori dei giocatori vorrei ricordare semplicemente un nome su tutti, Pirlo, ma dei ragazzi che al di là poi che diventano meno campioni hanno tre caratteristiche importanti: la correttezza in campo, una scala valoriale e soprattutto vivere lo sport come divertimento. E queste sono tre caratteristiche basilari, perché giustamente l'osservazione di Menenti è pertinente, ma io vorrei sottolineare, oltre che ai difensori, anche ai portieri. Noi abbiamo avuto una tradizione fra gli anni 50 e 70 di grandi portieri, e adesso, come voi vedete, la maggior parte dei portieri delle nostre squadre sono o comunitari o extracomunitari. Questo la dice lunga, evidentemente, anche perché mi spiegavano che a livello appunto oratoriale nessuno vuol giocare più in porta, perché il portiere è il ruolo poi che richiede più responsabilità, richiede anche più attenzione. Quindi credo che queste vostre osservazioni siano molto pertinenti.
E che sia importante l'oratorio proprio per creare non solo nuovi campioni, ma insomma nuovi innamorati del calcio. Se ne è accorto da tempo, il centro sportivo ne ha fatto da sempre la sua bandiera, che in questo mese si creerà un'intesa con la Lega Calcio, o forse è stata già siglata, adesso ce ne parlerà il presidente Massimo Achini, proprio a favore dello sport in oratorio. Presidente, in linea.
Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Allora, intesa siglata o da siglare?
È ancora da siglare, però ecco, possiamo dire che ormai è ufficiale questa grande alleanza molto bella tra il grande calcio, il calcio di Serie A, la Lega Calcio di Serie A, la TIM, sponsor ufficiale del campionato di Serie A, e il mondo dello sport in oratorio, cioè il CSI.
Ecco, come si articola questo accordo, visto che poi in concreto dovranno realizzarsi dei campionati, saranno coinvolte tantissime città italiane, e quindi insomma una cosa in grande.
Sì, devo dire che è un sogno che si realizza, un po' un qualche cosa che poteva sembrare impossibile, che nasce da un ragionamento molto semplice. Lo sport in oratorio non rappresenta solo il passato dello sport italiano, quando tutti i grandi campioni nascevano in oratorio, ma rappresenta secondo noi anche il presente ed il futuro. Prima di tutto perché ogni giorno con molta concretezza educa centinaia di migliaia di ragazzi alla vita, e questa è la vittoria più importante. E poi perché continua, come dire, a sfornare tanti campioni più o meno noti che in oratorio tirano i primi calci, corrono dietro un pallone, ma restano segnati per la vita. Il mondo del grande calcio ha valorizzato tutto questo a partire da un'esperienza che il CSE realizza con Milan ed Inter a Milano da parecchi anni. Lì è nata l'Oratorio Cup, una manifestazione appunto che vedeva Milan ed Inter a fianco degli oratori della diocesi ambrosiana. Ora si fa un grande passo avanti, grazie alla Lega e grazie a TIM, tutto questo diventa patrimonio delle 16 città che ospitano club di Serie A. Nasce la Junior Team Cup, una manifestazione assolutamente nuova, il sottotitolo dice bene, il calcio degli oratori. Che cosa succederà? In ogni città un torneo riservato agli oratori con minimo 24 oratori iscritti. Una partita estratta a sorte di questo torneo si giocherà in anteprima al match di Serie A allo stadio, per cui potete immaginare l'entusiasmo per gli oratori coinvolti. Un momento ancora molto bello per quanto riguarda la finale cittadina, dove i club saranno protagonisti portando loro testimonial, ospitando la cerimonia di premiazione, eccetera. E poi i 16 oratori vincenti delle fasi locali si ritroveranno a Roma in anteprima alla finale di Coppa Italia, quindi parliamo del mese di maggio, per vivere intanto la finalissima di questa Junior, certo, Team Cup, e poi anche un momento bello, serio da un punto di vista culturale, di riflessione appunto tra il mondo del calcio e il mondo dello sport in oratorio in chiave educativa.
Quindi ci sarà una finalissima italiana, se verrà nominato l'oratorio più forte d'Italia in qualche
ci
modo.
Sarà una finalissima italiana, ci saranno almeno 500 oratori iscritti. Noi chiederemo anche, come dire, a tutti i vescovi di diventare, come dire, in qualche modo presidenti onorari di quegli oratori che vinceranno le fasi cittadine, nel senso che nella fase nazionale ogni oratorio rappresenterà ufficialmente la sua diocesi. Però insomma, al di là di questi aspetti, come dire, belli, simpatici, organizzativi, credo che il grande messaggio che esce da questa iniziativa è un'alleanza seria, forte, di pari dignità tra il mondo del calcio professionistico e il mondo del calcio degli oratori.
E questo è molto bello, e qui voleva inserirsi un attimo Antonio Menenti con una domanda.
Presidente, buongiorno. Quindi state riprendendo effettivamente la filosofia principale, quella dell'oratorio, che è una scuola di calcio e di vita, portando una mano veramente seria poi a tutto quello che è il mondo dello sport.
Sì, è assolutamente così, nel senso che tenga conto che è bene sottolineare tre aspetti. Primo, spesso nell'immaginario collettivo si pensa che l'oratorio sia un po' in crisi. Non è assolutamente così, tantissimi oratori del paese sono pieni e strapieni di ragazzi. Secondo, l'oratorio che ha il gruppo sportivo è un oratorio che ha una marcia in più. Proprio per questo il CSI ha un sogno, quello di portare un gruppo sportivo in ogni parrocchia del paese. E terzo, proprio quello che dice lei sostanzialmente, il mondo dello sport in oratorio rappresenta secondo noi un grande segnale di speranza per il mondo di oggi. È proprio da lì che lo sport italiano deve ripartire se vuole, come dire, davvero tentare di sconfiggere tante storture che ci sono nel mondo del grande sport di oggi e rimettere al centro con grande semplicità i veri valori della vita. Non c'è nulla da inventare, c'è da rivalorizzare quel mondo dello sport in oratorio che continua a esistere, che muove centinaia di migliaia di persone e che è una delle cose più belle in termini educativi di questo paese.
E questi sono i piccoli miracoli, i piccoli grandi miracoli che il centro sportivo riesce a fare. Ecco, tra l'altro questa cosa mi riporta molto indietro nel tempo, perché anch'io facevo sport non certo nelle palestre a pagamento, in centri sportivi così di questo tipo, ma proprio in oratorio. Certo, le strutture erano un po' quello che erano, sono migliorate in qualche modo dopo tanti anni, insomma io ho una certa età ormai e quindi mi chiedo se si può giocare a pallone non più nei cortili ma su dei campi. Ecco, vorrei coinvolgere anche Don Biancalani su questo.
Ecco Presidente, una domanda, al di là appunto del grande impegno del CSI che è straordinario, come vede la sfida di formare i formatori? Perché spesso la difficoltà negli oratori è quella proprio di reperire le persone, cioè di formarle per poi a sua volta formare, ecco, come la vede questa sfida?
E credo che lei, come dire, metta a fuoco una delle dinamiche straordinariamente importanti nel processo educativo dello sport. È una sfida affascinante, complessa, che va affrontata guardandola dritta negli occhi. Cioè, in altre parole, voglio dire, lo sport è davvero uno strumento educativo e siccome l'educazione è una cosa seria, non può far rima lo sport in oratorio con improvvisazione, con buona volontà, con sentimenti che nascono solo dal cuore, indispensabili. Ma lo sport in oratorio deve essere uno sport di grande qualità. Questo richiede allenatori e dirigenti formati e richiede ovviamente formatori dei formatori molto qualificati. È un processo complesso, non è facile perché nella concretezza spesso si fa fatica a trovare il genitore a cui affidare la quadretta di ragazzi, però bisogna avere ben chiaro che un passo alla volta lo sport in oratorio deve sempre camminare nella direzione dell'eccellenza e che affidare l'educazione dei ragazzi a persone preparate, competenti e formate è requisito indispensabile.
Bene, io sono sul punto di salutarvi, quindi Presidente Achini, grazie per essere stato con noi e averci raccontato questa bellissima iniziativa. Quindi quest'anno, oltre alla Clericus Cup, dovremo parlare anche del calcio negli oratori e di questo grande torneo. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Don Leonardo, grazie anche a lei.
Grazie. Buona giornata anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, abbiamo salutato i nostri ospiti. Cosa rimane, Antonio Menenti, allora di questo confronto in fondo che abbiamo fatto tra il calcio delle grandi platee e il calcio un po' più umile, un po' più semplice degli oratori?
Ma come stavi dicendo, giusto appunto, noi ci ricordiamo un calcio che si svolgeva dentro al cortile con le varie sbucciature e stiamo ripartendo con un disegno differente.
L'odore di olio canforato.
Sì, quello che c'era una volta negli spogliatoi, senza ombra di dubbio. Ma la cosa positiva, secondo me, su tutto è che qualcuno effettivamente sta facendo qualcosa.
Ebbene, qualcosa per cambiare, vedremo se ci si riuscirà, insomma, no? Ogni tanto critichiamo sempre questo bellissimo sport, ma poi insomma ne siamo sempre molto innamorati. Finiamo qui, ci sentiamo lunedì prossimo da Giancarlo Lavella e Antonio Menenti qui in studio. Una buona giornata a tutti.